Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono Ari e oggi parliamo di Eva.Stories.
Ma che cosa sta succedendo qua? Ma perché?
Vai via,
ma...
Rick, adesso questo è il mio podcast, ok?
Ma perché? Perché in questi giorni tutti quanti invadono Daily Cogito? Io voglio dirlo una volta per tutte. Basta! Buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer.
E io sono Ari, ciao!
Ciao Ari, ciao. Prima comparsata nel podcast. Yes. Quindi benvenuta. Yes. Sarà una buona notizia, una cattiva notizia? Beh, questo lo scopriremo nel mentre.
Una notizia molesta, diciamo.
Una notizia molesta per un ospite molesta. Non molesta quanto Uesa l'altro giorno, perché insomma, dai, diciamolo, per chi non ti conoscesse, voglio dire, è veramente difficile, perché se mi seguite sapete un po' tutto della mia vita privata, però insomma, Ari non è soltanto la mia fidanzata.
Ma la tua balia.
Anche la mia badante, diciamo così.
Sì.
È anche una, la persona con cui condivido la mia quotidianità nel bene e nel male, sappiatelo.
Sì.
Ma è anche una influencer esperta di social network utilizzati in senso artistico.
Sì, esatto, perché parlo di artisti poco conosciuti che spesso riesco a conoscere semplicemente attraverso Instagram, Facebook, perché non so, mi vengono fuori i suggerimenti e quindi scopro questi nuovi mondi meravigliosi. E quindi in questo senso i social sono davvero un veicolo molto importante per ciò che faccio.
E quindi iscrivetevi al suo canale YouTube, perché settimanalmente lei pubblica dei video in cui appunto parla di artisti e parla della creatività trasposta nel linguaggio dei social network, che è una cosa interessante. E visto l'argomento di oggi, beh, mi sono detto, perché non parlarne con te, massima esperta!
Massima esperta di social e roba artistica!
E quindi oggi parliamo di Eva.Stories. Ora, Eva.Stories è un progetto di cui si è parlato poco, mi sembra, in Italia, che però ha catturato la nostra attenzione per tanti motivi.
Sì.
Che cos'è Eva.Stories?
Allora, Eva.Stories è un progetto che ha luogo appunto su Instagram e che parla di storia, quindi c'è già questo contrasto molto interessante, e parla attraverso le stories di questa storia della ragazzina Eva Heyman di 13 anni, che è tratto da una storia vera della ragazzina omonima, che è stata portata nei campi di concentramento di Auschwitz. E quindi questo progetto guarda la sua vita dal punto di vista suo, che fa le stories in giro, che spensierata inquadra le persone a lei care, il posto dove vive, dove lavora il nonno, fino a quando molto velocemente la situazione cambia e i nazisti occupano l'Ungheria dove abita e poi la portano appunto in quel posto che è il campo di concentramento. E lì si stoppa ovviamente la stories, perché comunque è tratto da questo diario della ragazzina, e in seguito non ha più scritto niente e quindi non abbiamo più
non
notizie,
abbiamo più tracce.
Sì.
Una storia come tante altre, perché voglio dire, ovviamente il più famoso è il diario di Anna Frank, ma
sì,
ce ne sono stati tantissimi. E qui l'idea è veramente interessante, perché coloro che hanno finanziato questo progetto hanno deciso di aprire un account Instagram e, usando le stories, se voi aprite questo account, che peraltro ha raggiunto quasi 1 milione di iscritti in poche settimane, se voi aprite questo account vi accorgerete che il feed, cioè le foto dell'account, sono gestite in maniera da creare il logo di questo progetto, che è una mano che tiene uno smartphone e il filo spinato.
Esatto.
Di Auschwitz. E le stories invece sono
ordinate giorno per giorno, e ogni giorno c'è questa ragazzina che crea questi micro video, ovviamente le stories di Instagram, testimoniando e mostrando quello che avviene proprio durante l'occupazione nazifascista dell'Ungheria. È veramente, veramente interessante, anche perché il progetto nasce da un'idea che peraltro alcuni hanno definito di cattivo gusto: come si sarebbe svolto l'Olocausto,
esatto,
al tempo dei social network. Ora, cattivo gusto.
Sì, diciamo che ovviamente quando c'è un progetto provocatorio di questa portata, c'è sempre chi lo trova comunque irrispettoso, e infatti la stampa ungherese, molti l'hanno definito un progetto di cattivo gusto. Secondo me è proprio il contrario, perché semplicemente è una cosa culturale che abbiamo noi, ovvero che quando pensiamo alla storia, ma anche all'arte, la vediamo come qualcosa da sacralizzare, da preservare e da trattare in modo sempre appunto sacro e tradizionale. Quello che fa Eva Stories invece è il contrario, ovvero portare la storia in un ambito moderno. E secondo me questo è, penso sia l'azione più nobile che si possa fare, nel senso che riesce a comunicare l'emozione attraverso le generazioni, nel senso la storia con il suo essere sacra raramente riesce a essere trasmessa attraverso le emozioni e i fatti storici dai nonni ai nipoti.
O perlomeno possiamo dire che viene trasmessa, però i nonni utilizzavano i loro mezzi.
Esatto.
Cioè, voglio dire, per un nonno oggi è più facile ricevere quel tipo di emozione leggendo il libro o ascoltando una testimonianza diretta.
Sì, esatto.
Però, per esempio, quello che dici è importantissimo, perché molto spesso nel tentativo di sacralizzare la memoria noi perdiamo cognizione di un fatto fondamentale, cioè che la memoria si percorre e si conserva attraverso mezzi diversi, e che dare dignità alla memoria significa conservarla nei mezzi della propria epoca, che
esatto,
è quello che fa proprio Eva Stories. Mi viene in mente una cosa: oggi ci si lamenta tantissimo del fatto che i testimoni dell'Olocausto stanno inevitabilmente morendo, sono sempre,
sì, certo,
di meno, sono vecchissimi. Questo è un mezzo straordinario per sostituire quel tipo di testimonianza.
Sì, esatto, è per rinfocolare, per così dire, la memoria, perché appunto secondo me una cosa che si è fatta in modo sbagliato è trattare l'Olocausto attraverso i fatti, attraverso conferenze dove parlano della loro esperienza, quelli che l'hanno vissuto, che però molto spesso non riescono a far trasparire quello che realmente è stato, perché parlano semplicemente dei fatti, solitamente, senza voler mettere in gioco le proprie emozioni, e questo secondo me allontana molto il significato di ciò che è stato dalle nuove generazioni, che sono di fatto aliene a ciò che può essere stato provato in un'epoca.
Anche perché siamo molto distanti, mi viene da dire che quella parte è fondamentale, il fatto che ci siano le testimonianze dirette che vengono anche raccolte, archiviate, eccetera, eccetera. Io personalmente ho conosciuto anche delle persone che sono state in campi di sterminio e ti dico, in realtà il coinvolgimento emotivo io l'ho sentito, però il punto è che non ci si può limitare solo a quello, oppure non ci si può limitare soltanto a dire, bene, conserviamo questa cosa nei mezzi tradizionali, cioè i,
esatto,
libri, i documentari, che sono importantissimi, ma non ci si può fermare solo lì. Penso che quell'idea lì del cattivo gusto derivi dal fatto che si pensa, come sempre, che Instagram, che Facebook siano dei mezzi superficiali, soltanto per giocare, e che una cosa così seria, così grave come l'Olocausto non possa trovare spazio in quei mezzi, che in effetti è un modo perfetto per togliere di importanza non tanto a Instagram e a Facebook, ma all'Olocausto, perché si sta dicendo questa roba qua per il contemporaneo non va bene.
Esatto, sì, sì.
E quindi la cosa veramente interessante, sapete qual è, di questo progetto? È che noi spesso dimentichiamo che i social network sono una grande biblioteca. Cioè, i social network sono fatti di ciò con cui noi li riempiamo. Non sono fatti del pregiudizio degli altri, non sono fatti dell'immagine, ma soprattutto non sono fatti soltanto del modo in cui chi ha ideato i social network pensa ai social network. Quello che voglio dire, in effetti, è che quando hanno ideato Instagram, chiunque sia stato l'ideatore di Instagram, non mi ricordo neanche chi sono gli ideatori di Instagram, nessuno di quelli che l'hanno creato questo non luogo poteva pensare che poi Instagram sarebbe stato utilizzato in questo modo. Perché questo è proprio un modo per, mi verrebbe da dire, cooptare Instagram e usarlo in una modalità che non era prevista. La cooptazione è quando noi prendiamo un elemento e lo estrapoliamo dal contesto e lo usiamo in un modo che non era previsto dalle funzioni di quell'oggetto. Instagram, nessuno aveva pensato all'inizio che potesse essere un veicolo per un film iper episodico, perché poi sono tutti micro episodi, che raccontasse, facendoci immedesimare così tanto, la storia di Eva Hyman o di chi altri, insomma, potrà essere raccontata attraverso le stories.
Sì, infatti secondo me proprio questo contrasto è il potenziale per qualcosa di artistico, perché è fatto sapientemente fra i contenuti profondi dell'olocausto e invece la volatilità di quello che è il mezzo di Instagram, che viene considerato come un mezzo frivolo, comunque giovanile, e proprio secondo me la scelta delle stories secondo me è molto azzeccata, perché ti fa percepire la tangibilità del tempo che passa, ovvero di come le cose possono cambiare in un batter di ciglia. Perché una stories prima c'era Eva Hyman che stava prendendo un gelato con il suo ragazzo, e quattro stories più in là lei sta sognando e cioè sta sentendo il jingle del gelataio fuori, e lei però è di fatto rinchiusa in una stanza e la trova una cosa bellissima come non si sarebbe mai potuta immaginare, e quella è l'unica cosa che sente come bellezza in quel momento.
Sì, sì, sì.
E quindi è incredibile come possa cambiare tutto così velocemente, e le stories ti danno proprio il ritmo di questo cambiamento.
Quindi potremmo dire che ci sono due cose che apprendiamo da questo avvenimento. Il primo è che, vabbè, questo in realtà tu l'hai già espresso tante volte nei tuoi video, il contrasto qui fra superficialità e gravità della situazione, cioè il fatto che le stories sono frivole, sono fatte per divertirsi, e lei stessa le utilizza per divertirsi mostrando le amiche che ballano.
Sì, esatto, da bambina trova questo mezzo come lo farebbe ogni altra bambina che vive oggi, che appunto lo mostra per fare i sondaggi su quanto è bello il suo ragazzo con i filtri, e quindi la geolocalizzazione, gli hashtag, e quindi è proprio, ti fa sentire la vicinanza di questa bambina,
sì,
nonostante
sì, sì,
sia invece cresciuta in un tempo totalmente diverso.
È fantastico. E quindi da un lato appunto c'è questa superficialità del mezzo in contrasto con la gravità della situazione e la gravità della situazione, che comporta una necessaria immedesimazione, cioè tu ti senti, in primo luogo è in prima persona, cioè nel senso è lei che filma, e quindi ti senti anche coinvolto, come quando guardi le stories del tuo influencer preferito, ti senti un po' coinvolto,
esatto,
nella sua vita. E poi l'altra cosa, sai, l'aspetto interessante che però mi è venuto in mente solo adesso chiacchierando con te, è che ci ricorda che la nostra vita è scandita in quel modo lì.
Mm-hmm.
Cioè
sì,
ci ricorda anche quanto la nostra quotidianità ormai ha introiettato questo elemento della successione di piccole storie, di piccoli video, che ormai letteralmente scandiscono la nostra vita.
Sì, esatto. E una cosa interessante sempre delle stories è proprio il fatto che mentre nei film c'è il cambiamento di scena al quale ormai siamo abituati, in cui se passa del tempo ti viene segnalato con una scritta 10 anni dopo, eccetera,
mm-hmm,
e tu non percepisci il dietro le quinte del film. Qui invece senti il dietro le quinte della vita di Eva Hyman, e
comunque,
pensi
sì,
a
sì,
cosa può pensare una volta che pubblica questa stories, perché è parte della nostra quotidianità.
Sì, sì, è una continua rottura di quarta parete, e poi in effetti è sinceramente il consiglio di andare a vedere comunque le stories, è veramente
sì,
caloroso, anche perché hanno dispiegato dei mezzi importanti. Peraltro io ho sentito l'intervista a uno dei registi,
mm-hmm,
che raccontava come a un certo punto c'è la scena madre, che è una scena brutale, ma quando l'Ungheria viene conquistata, la marcia nazista
ti
in centro.
Ti fa venire i brividi quella scena.
Ti fa venire
scena,
veramente i brividi quella scena, perché veramente sei dentro quella scena ed è fatta benissimo. E raccontava il regista che quella scena hanno dovuto farla praticamente sotto elezioni, e quindi ogni giorno, perché ci hanno messo più giorni per farla, hanno dovuto smontare e rimontare tutto più volte, quindi tutti gli standard nazisti fuori dalle facciate delle case, e è stato un casino, è stato veramente difficile la produzione di questa cosa. Ecco, il consiglio è veramente di vedere queste stories, perché Perché oltretutto, secondo me, io lancio lì questa sorta di piccola previsione, potrebbe essere un modo davvero alternativo per fare cinema. Ovviamente non credo che mai un film creato in questo modo potrà arrivare al Festival di Cannes, non sono convinto.
No, però io dico di dare tempo a questo format nuovo, perché secondo me ha delle potenzialità davvero grandi. E oltretutto, quando ho visto questo progetto, mi è venuta subito in mente la citazione di Tarkovsky, che dice che le opere d'arte sono segnali di avvertimento in un campo minato.
Esatto.
E questo, secondo me, è proprio un progetto che esplica perfettamente questo aforisma.
Sì, 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 e riavvicina delle generazioni, magari che altrimenti non riuscirebbero a venire avvicinate a certi discorsi, alla memoria dell'Olocausto, e quindi ci ricorda che anche i social network sono un modo per ricordare, e che forse noi che oggi abbiamo chi 25, chi 15, chi 35 anni, chi 14 come me,
sì,
un giorno ricorderemo il nostro passato, la nostra vita, anche attraverso questi mezzi. E quindi è un invito a superare l'immagine superficiale che abbiamo di social network, perché finché avremo l'immagine superficiale, i social network saranno superficiali, perché
esatto,
noi ci comporteremo in maniera superficiale.
Perché noi ci convinciamo che siano superficiali, e quindi non riusciamo a vedere nient'altro se non la sua superficialità e volatilità dei contenuti.
E quindi lo riempiamo di superficialità.
Esatto.
Eva.stories è un modo per non essere superficiali su Instagram. E quindi magari voi potete dirci con un commento cosa ne pensate, se l'avete visto, e quando lo vedrete fatecelo sapere.
Oh yes, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate.
Esatto, e cosa possiamo dire? Noi speriamo di avervi fatto conoscere una bella cosa, per noi è stata davvero una bella scoperta e vi invitiamo a guardarlo. E Ari, grazie mille per aver chiacchierato.
Vuoi dire grazie per aver preso il posto?
Il posto, esatto, per avermi usurpato Daily Cogito.
Esatto, sei obsoleto!
In realtà noi chiacchieriamo per tutto il giorno, ma questa chiacchierata di circa 15-20 minuti l'abbiamo fatta qui con voi e speriamo che sia stata apprezzata.
Oh yes!
Perciò, Ari, ritornerai sicuramente qui su Daily Cogito prima o poi, però sì, stavolta su invito, cazzo, su invito. Non
uffa,
ti presenti così,
uffa,
così, senza invito.
Uffa, va bene, ok.
Iscrivetevi al canale di Ari, seguite anche il suo lavoro e seguitela anche su Instagram, perché lì pubblica i suoi disegni e tante cose. E noi ci risentiamo con il Daily Cogito di domani.
Yes.
E come sempre vi ricorda Ari che
non è tutto noia
ciò che pensa.
Yes.
Buona giornata a tutti.
Ciao ciao.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.